In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Che ne pensi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane? Mandaci un sms 335 12 43 317. Ieri mattina sono andata in una scuola di Roma. Fai l'orario?
No.
E cosa fai?
Niente. Tanto ripasso per le materie successive.
Tu?
Ma io quest'anno neanche la faccio, però.
Come mai?
Perché di solito non facciamo niente che, quindi ho preferito non farla per poter ripassare per le altre materie.
Tu la fai religione?
Sì.
E come mai hai scelto di farla piuttosto che di non farla? Ti sei posta il problema?
No.
Intanto saluto il professor
Laurenza Giovanni,
che insegna religione all'istituto
tecnico commerciale Carlo Matteucci.
Siamo in zona Roma Nord, Prati Fiscali, via delle Vigne Nuove.
Oh, diciamo tufello.
Quando non si fa l'ora di religione, allora, istituzionalmente cosa bisognerebbe
istituzionalmente
fare?
Istituzionalmente il collegio dei docenti decide le ore alternative. In questa scuola non è stata scelta nessuna ora alternativa alla religione e le singole famiglie possono scegliere di far rimanere il figlio in classe, come qualcuno rimane, andare a fare studio personalizzato e vanno in biblioteca, oppure addirittura uscire. Nelle scuole medie superiori si può anche uscire fuori con il permesso del genitore e rientrare al termine dell'ora di lezione. Qui non è stata fatta nessuna scelta sull'opzione, perché avevamo delle esperienze negative negli anni precedenti. In alternativa all'ora di religione c'era precedentemente la scelta di storia della filosofia, ma abbiamo avuto dei problemi con questo professore, pertanto abbiamo preferito non dare nessuna alternativa, ma ogni singola famiglia si regola a modo proprio.
Insomma, dicevi che non eri molto soddisfatta di quello che facevate all'ora di religione.
Io so 4 anni che sto a questa scuola, di religione non abbiamo fatto niente, mai niente.
Non ti ricordi neanche una cosa che ti ha particolarmente interessato?
Abbiamo fatto giusto
per esempio
cose...
le famose feste della chiesa, la Pasqua, Natale.
Vabbè, quelli si sanno, questo.
Tu dici quelle già le conosco, ma perché? Che cosa avresti richiesto, per esempio, non ti è stato offerto?
Non lo so.
No, adesso qui lo devi dire.
Cioè, non è che facciamo cose proprio religione, facciamo più cose della società, oppure per conoscerci, per esempio, ci hanno fatto fare un lavoro sul nostro paese d'origine, appunto i problemi della società, l'eutanasia, il bullismo.
E questi però non sono secondo te interessanti o comunque utili da conoscere?
Sì, questo però lo facciamo in primo e in secondo, poi dopo non abbiamo fatto più niente, quindi ho preferito lasciare perdere.
Ma tu sei praticante?
Sì, abbastanza, sì. Mm-hmm. Sono praticante, però diciamo un po' a modo mio.
Cioè?
Vabbè, cioè non è che sto sempre a pregare o andare in chiesa, quando me la sento io ci vado, se no...
Diciamo la dimensione della crescita spirituale ti interessa poco.
Sì, diciamo così.
Dopo parliamo con te, che tu c'hai sta lametta che è un po' inquietante. Ci sono altri compagni che hanno deciso di non seguire la loro di religione?
Non lo so, sinceramente...
Tu nella tua classe sei l'unica?
Non penso. Non lo so, sinceramente. Non mi sono mai informata. Non...
Io penso, non la voglio fare,
non la faccio. Poi gli altri fanno quello che vogliono.
Però ti ritrovi con altre persone in quest'ora?
Sì, sì.
Cioè più o meno quanti siete, voglio dire?
Quasi tutti.
2/3 la fa e 1/3 non la fa.
Quindi un terzo della classe... se poi alla fine siamo sempre gli stessi, quindi magari ripassiamo insieme.
Oppure uscite proprio anche?
No, no, uscire no, perché ce l'abbiamo in mezzo alla giornata.
Non vale la pena, no. Insomma. Come mai hai scelto questa scuola?
Non lo so, perché comunque all'epoca ero ancora piccola, diciamo, e quindi ho sbagliato indirizzo, però...
Cosa ti piacerebbe fare?
Lingue, però ormai...
All'università?
Sì.
Ma non ti confronti mai magari con i tuoi coetanei sulle tematiche di cui si parla sui giornali, il fine vita appunto, l'aborto?
Questi ragazzi di oggi o si parla di calcio o di niente, quindi non è che c'è tanta possibilità. È vero, è inutile che fai così. Tu vai in classe mia e chiedi, allora secondo te il Papa, secondo te l'aborto è giusto? Ti mettono a ridere in faccia, cioè.
Perché?
Perché secondo loro sono cose superficiali, sono cose che non interessano.
Ecco, adesso veniamo in biblioteca. Diceva, il problema qual è, professore?
Il problema è che spesso si confonde la religione insegnata nella scuola con il Vaticano. L'insegnamento della religione sono cose completamente diverse.
Dai, adesso sediamoci un attimo. Allora, che cos'è questo foglio? I rappresentanti della seconda B.
Io ho chiesto a questa classe, la classe sua, cosa vorreste che durante l'ora di lezione si facesse in classe?
Quando l'ha fatta questa cosa?
Ah, stamattina.
Ah, sì? Parlando con la classe sono emersi diversi argomenti di cui discutere durante l'ora di religione. Alcuni di quelli proposti, le differenze tra le varie culture e religioni. Poi vai avanti tu. Problemi?
Problemi riguardanti l'adolescenza, rapporto tra l'alunno e la scuola, situazione delle scuole di oggi, la scelta per il nostro futuro, le dipendenze dei ragazzi di oggi, droghe, alcol, tecnologia, moda e andamento della classe.
Insomma, effettivamente, a parte il primo punto, c'è poco di religione in senso stretto.
Però poi viene fuori, per esempio, con le più grandi, qua le più grandi, lei fa la quinta, anche le tematiche religiose le vogliono affrontare, però le vogliono affrontare a modo loro, viste sotto l'aspetto loro. Non vogliono più il docente di religione che fa la sua ora di lezione, si mette lì e spiega il Vangelo o spiega la Bibbia o tematiche bibliche, che vanno bene, storicamente le accettano pure, però poi vogliono che si imposti un altro tipo di discorso, che venga fuori da quell'ora di lezione qualcosa di utile e pratico per loro.
Lei lo fa?
In succursale, nella nostra succursale, io ti dico, mi è più facile, ma mi è più facile perché spesso sono anche più libero. In sede centrale qualche volta vengo interrotto continuamente perché poi faccio il vicepreside, ma altrimenti da questo si parte. Per
allora,
esempio, il tema, uno dei temi grossi che affrontati soprattutto nel biennio, quella della tossicodipendenza e dell'eutanasia, è stato fatto anche bene, io ho anche dei lavori sopra.
Ho fatto anche il giornalino della scuola sull'eutanasia.
Il giornalino della scuola, dove è possibile, poi tante volte dipende l'ora, il momento, sotto scrutinio è difficile perché poi loro vogliono in quell'ora tentare di fare compiti in classe.
Adesso diciamoci la verità, siamo quasi verso la fine dell'anno scolastico, la religione probabilmente è l'ultimo dei vostri interessi, o sbaglio?
È vero.
Lasciamo parlare un attimo i ragazzi.
Ma più che ultimo dei nostri interessi, diciamo che è anche una materia anche meno affondata nei corsi degli anni. Per esempio mi preoccuperei un po' di più se avessi un debito in matematica, che è anche una materia in cui questa è una ragioneria come scuola, quindi si fonda molto più sull'economia aziendale e matematica, quindi avere un debito in economia aziendale è anche avere problemi per i prossimi anni, perché alla fine l'economia aziendale e matematica sono le materie fondamentali, è una materia che fa media anche per gli anni futuri.
Ma è giusto che sia una materia che non fa media secondo te?
Beh, in realtà sì, è abbastanza giusto, semplicemente per il fatto che non è obbligatoria, solo per quello secondo me.
Ma tu la renderesti obbligatoria?
No, in realtà io sono credente, però secondo me è giusto che chiunque faccia come vuole. In realtà se si vuole conoscere o comunque si vuole provare a studiare la particolarità della religione cattolica, si deve fare se si vuole. Se non si vuole non bisogna costringere nessuno.
Come mai sei credente?
Mi sono avvicinato alla parrocchia che ero piccolino, grazie a mia sorella, e ho fatto un cammino di fede che adesso è arrivato, sono arrivato a essere catechista.
E sempre in questa zona?
Sì, a Santa Gemma, sta a Piazza Montegennaro. Comunque la comunità, adesso sono entrato anche in comunità giovanile, diciamo anche l'ambiente ha aiutato tanto.
Riscontri nell'ambito del catechismo, una piccola parentesi, le stesse, diciamo, difficoltà che si possono riscontrare a scuola?
Beh, allora, io faccio catechismo a bambini molto più piccoli, quindi diciamo è un po' più complicato avere sia attenzione che comunque gestire temi più importanti. Però comunque, diciamo, i temi svolti son diversi. Ad esempio, quando lo facciamo a scuola, magari sono le particolarità della religione, ma sempre in superficie, mentre a catechismo magari andiamo più sul profondo, più sull'interpretazione e tutto il resto. We walked in sat alone in a corner and faced the wall, hiding
behind the fear and shame. Ma tu sei soddisfatto di quello che appunto viene fatto durante l'ora di religione?
Sì, abbastanza, perché alla fine abbiamo fatto anche i temi più importanti. Alla fine non sono sempre state quelle ore perse in cui sentiamo il professore che parla, cioè abbiamo trattato temi importanti che va per il nostro futuro. Per esempio, prima si è trattata dell'eutanasia, che alla fine è un oggetto anche di grande discussione, che hanno fatto in TV, l'hanno fatto tante discussioni, è avvenuto anche sul caso Welby. Mm-hmm. Però l'eutanasia va anche sul fatto anche religioso.
Cosa ne pensa la Chiesa? Cosa ne pensa lo Stato? L'aspetto giuridico, l'aspetto religioso e l'aspetto loro che pensano loro. Questo è stato affrontato in questo senso, no?
Sì,
fatto anche lavori.
Che tipo di lavori avete fatto concretamente? Cioè solo delle conversazioni?
Abbiamo fatto le feste, in cui abbiamo trattato le feste, la Pentecoste, il Natale, l'importanza della Pasqua. Cioè no le feste così, ma anche proprio feste religiose, proprio la loro importanza, su cosa, perché vengono fatte.
Comunque lo stile di quest'ora è quello della conversazione, della condivisione di opinioni?
Sì,
oppure
sì,
fate anche dei lavori, non so, scritti, di ricerca?
Sì, scritte in altre. Loro, siccome sono molto chiaro, mi piace più chiacchierare, abbiamo fatto più discorsivo. Altri ragazzi hanno fatto dei lavori che addirittura hanno fatto delle interviste nel territorio.
Interessante.
Su questo tema?
Sulla... Anche voi avete fatto questi discorsi?
Io personalmente non mi ho fatto.
Lei non fa religione, ma l'ho fatta venire apposta.
Ecco, infatti, se mi permetti vado un attimo da te. Allora, tu non segui l'ora di religione?
No, io ho scelto di non avvalermi della religione cattolica.
A che anno sei?
Quinto anno, uh-huh. E quindi conseguirò il diploma tra poco. Tuttavia mi interessano delle tematiche sociali più importanti in questo momento, come hanno detto prima, il fatto dell'eutanasia, anche l'aborto, ma anche l'anno scorso sono state anche delle conferenze in questa scuola, in l'Aula Magna, per quanto riguarda, per esempio, il riconoscimento delle coppie di fatto. E lì ho fatto sentire la mia opinione.
E in tutti questi 5 anni hai scelto di non seguirla? L'ora
no,
di religione?
I primi 2 anni mi sono avvalta della religione cattolica. Poi,
poi no,
ho deciso per...
Perché?
Per motivi più che altro di tempo, di ore, che per dedicare altre materie, più a ripasso delle altre materie, ecco.
E perché però proprio l'ora di religione deve essere l'ora?
Perché comunque la religione non fa media alla fine degli anni, quindi per conseguire un voto alto alla fine uno va a guardare.
Quindi non tanto per una questione di tue convinzioni personali?
Sì, tanto più per una questione di media, di voti.
Domani la seconda parte di questa visita all'Istituto Tecnico Professionale Matteucci nella zona di Prati Fiscali a Roma, ma restate in ascolto perché proseguiremo tra pochi minuti a parlare di insegnamento della religione cattolica. Allora, saluto Don Filippo Morlacchi, direttore dell'Ufficio per la Pastorale Scolastica e l'Insegnamento della Religione del Vicariato. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Iniziamo dall'inizio. Allora, cosa ci vuole oggi per insegnare la religione cattolica nelle scuole?
Cosa ci vuole a livello di titoli, di competenze?
Certo. Parliamo della formazione dell'insegnante.
La formazione degli insegnanti, dunque, dal punto di vista normativo non è cambiato nulla dall'intesa, quindi dal 1985 in poi, nel senso che i titoli di studio richiesto per poter insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria rimane come minimo un titolo triennale di scienze religiose, quindi un titolo teologico triennale, mentre invece con un titolo da 4 anni in su, equivalente alla laurea, si può insegnare nella scuola secondaria di secondo grado. Di fatto, nella prassi, già nella scuola primaria la maggior parte degli insegnanti ormai ha un titolo almeno quadriennale, quindi addirittura molti hanno preso già la laurea specialistica, che è il corso quinquennale, e poi a mano che si procede nei vari gradi di studio abbiamo diversi insegnanti che hanno il baccellierato in teologia, addirittura la licenza in teologia, che sono 7 anni di studio, e non pochissimi sono anche dotati di dottorato. Questo è a livello di preparazione. Il punto è che noi non ci soffermiamo esclusivamente su queste competenze teologiche, che sono ovviamente il presupposto imprescindibile, ci interessa anche qui a Roma che abbiano delle capacità didattiche valide ed efficaci sul campo. E allora a questo punto gli insegnanti, una volta acquisito il titolo, si sottopongono ad una prova di idoneità. Superando la prova di idoneità, uno scritto ed un orale, incominciano ad entrare a fare supplenze o i primi incarichi e vengono accompagnati per un numero di anni variabile dai 2 a 4 da un tutor, cioè un insegnante esperto che li segue passo passo, spiega loro quello che devono fare, li accompagna proprio nel lavoro in classe, cioè senza entrare nelle classi, ma insomma verifica che il lavoro svolto sia corretto. E appunto dopo un tempo variabile fra i 2 e i 4 anni noi consideriamo a quel punto l'insegnante effettivamente arruolato a tutti gli effetti, ecco. Questa è un po' la procedura di formazione. Ovviamente poi c'è anche la formazione in servizio, quindi corsi di aggiornamento, certo, e attività di questo tipo, lasciata in parte alla iniziativa dei docenti stessi e in parte anche curata proprio dall'ufficio.
Quali cambiamenti si sono registrati negli ultimi anni nella compagine degli insegnanti di religione cattolica, almeno dai dati che possiede il suo ufficio, quindi possiamo anche restare nell'ambito della diocesi di Roma?
Sì, diciamo che innanzitutto un cambiamento numerico, per esempio c'è stato un aumento abbastanza sensibile degli insegnanti della scuola primaria, perché all'inizio c'era un discreto numero di insegnanti cosiddette di posto comune che insegnavano religione e un numero relativamente ridotto di insegnanti cosiddetti specialisti. Invece questo numero via via è cresciuto e quindi siamo passati sostanzialmente ad un raddoppio, diciamo così, dal 93, sto guardando i dati che consulto sotto, certo, i miei occhi, nel 93-94 noi avevamo 238 insegnanti a Roma nella scuola primaria e l'anno scorso erano 464, quindi sostanzialmente un raddoppio,
quasi,
più 95%. Nella scuola media il numero invece è rimasto più o meno invariato, anzi c'è stata una lieve flessione complessivamente, e questo dipende semplicemente dal calo demografico o cose di questo genere.
Uomini, donne?
Uomini, donne, più o meno la percentuale è, diciamo, un po' migliore rispetto a quella che ci sta nelle altre discipline, nel senso che le do i dati totali. Nel 93-94 avevamo un 38% di maschi, che è un numero abbastanza buono. L'anno scorso ne avevamo un 34% di maschi, che significa appunto sostanzialmente 1 su 3, che è una media leggermente più alta rispetto agli insegnanti di altra disciplina, cioè normalmente,
dove prevalgono le donne?
Senza dubbio, un numero esorbitante.
E per quanto riguarda la distinzione religiosi laici,
allora c'è una certa presenza di sacerdoti, su Roma sono circa attualmente tra i 20 e i 30, dipende un po' dagli anni, ovviamente il numero è abbastanza flessibile perché chiaramente i sacerdoti sono suscettibili di diversi trasferimenti per motivi certo. molto vari. Comunque la presenza attuale sta all'8%, tra il 5 e l'8% degli insegnanti, ogni anno più o meno sono queste le percentuali.
Una percentuale che è andata diminuendo negli anni oppure al contrario aumentando?
E allora diciamo che sostanzialmente c'è stata una flessione non gravissima, ma c'è stata. Allora, una flessione era inevitabile, nel senso che prima dell'85 la maggior parte, la quasi totalità degli insegnanti erano sacerdoti sì. o comunque religiosi. C'è stata poi un calo progressivo e diciamo che noi ci aspettiamo, ci stiamo auspicando che ci sia nuovamente una crescita dei sacerdoti insegnanti di religione. Bisogna anche trovarli disponibili. Chiaramente da un lato la penuria di clero impone tante difficoltà, dall'altro noi vorremmo investire nella scuola non con sacerdoti magari anziani oppure stanchi della parrocchia che entrano nella scuola, ma investire con persone che possano assumersi l'incarico con dedizione piena e anche con piene risorse fisiche e intellettuali. Questo è il nostro auspicio.
Ma l'investimento sul laicato è qualcosa che non è troppo gradito?
No, affatto. Cioè, come dicevo,
quando parlava di una flessione grave non era un giudizio di valore?
No, diciamo, allora ciò che ci dispiace è il motivo per cui ci farebbe piacere che ci fosse un numero più alto di sacerdoti e di religiosi, non è per togliere il posto ai laici, né che i laici facciano malamente il loro servizio. Come ho detto prima, la loro preparazione a livello di competenze, di titoli studio è assolutamente ineccepibile nella maggior parte dei casi, con le singole eccezioni.
Certo.
Si favoleggia sempre dell'insegnante di religione che va in classe e legge il giornale, però... Sì. Si può dire che di fatto questo a Roma non succede. Ci piacerebbe che ci fossero appunto anche delle figure di riferimento perché i ragazzi, adesso non tanto nella scuola primaria quanto piuttosto nella secondaria di primo e di secondo grado, gli adolescenti e i preadolescenti cercano comunque delle figure di riferimento abbastanza stabili dal punto di vista educativo. Allora noi vorremmo, senza nulla togliere al laico, che può certamente essere una guida, un personaggio apprezzabile, anche un punto di riferimento, ci piacerebbe però che ci fossero anche dei sacerdoti, dei religiosi capaci di far questo, chiaramente appunto pienamente all'altezza del loro compito. In questo senso, senza nulla togliere la competenza dei laici, il tipo di testimonianza che può dare un sacerdote è semplicemente diversa, non superiore, non è un giudizio di merito, ma è una testimonianza diversa, e questo si può fare nell'attuale regime di insegnamento della religione cattolica. Non si tratta di fare catechesi, la catechesi la possono fare tranquillamente sia i laici che i sacerdoti, si tratta di dare una testimonianza, e questo si può fare, diciamo, in maniera certamente privilegiata se c'è un sacerdote, ancora di più se il sacerdote lavora anche in parrocchia, perché si possono creare delle attività educative comuni mettendo insieme le risorse della comunità cristiana del territorio,
facendo rete insomma.
E certo, questa è la nostra aspettativa primaria.
Assolutamente. Abbiamo ascoltato prima i ragazzi e quello che loro si aspetterebbero da una lezione tipo di religione in classe. Molto non ha direttamente a che fare con la religione intesa in senso stretto, cioè con quell'insegnamento che si usa a definire confessionale, ma ha a che fare con problemi sociali di vario genere, come abbiamo ascoltato. Voi che cosa richiedete ai docenti? Ecco, come si può trovare un compromesso tra, per esempio, l'insegnamento di una storia delle religioni e la catechesi, appunto, in senso stretto?
La parola compromesso non mi piace, non mi sembra corretta. Cioè, da un lato le aspettative dei giovani, così come le abbiamo sentite, sono prevalentemente di un intervento educativo. Parlare di tematiche relative alla loro esperienza personale, quali possono essere la droga o cose di questo genere, che poi sono non soltanto queste tematiche, diciamo così, estreme, anche tematiche relative alla vita affettiva, il rapporto con la famiglia, tutto questo fa parte del desiderio di educazione, cioè di confronto su tematiche di rilevanza vitale con una figura adulta che possa in qualche maniera orientare in questo ambito. Abbastanza diversa da questo punto di vista mi sembra la richiesta di un insegnamento della storia delle religioni, perché la storia delle religioni, per quanto possa stuzzicare la curiosità, alla fine si riduce a un insegnamento disciplinare, né più né meno, come potrebbe essere la storia del cristianesimo o la dogmatica cristiana. Quindi in realtà il punto, cioè le richieste che sono venute da questi ragazzi sono per certi versi anche un po' contraddittorie a mio giudizio, non è che bisogna sempre accogliere tutto quello che viene da loro. Io penso che l'importante è mettere insieme due elementi: da un lato non abbandonare la prospettiva educativa, d'altro canto educare attraverso la disciplina. Cioè l'insegnante di religione non è chiamato lì per intrattenere un'ora i ragazzi che si trova davanti, d'altronde questa è una questione, è un problema che si pone esclusivamente nelle scuole secondarie di secondo grado, perché i bambini delle elementari non presentano tematiche di questo tipo e sono mediamente ben contenti di fare religione studiando e imparando delle cose. Ciò che emerge più tardi è il presupposto che il cristianesimo già lo conoscano. Questo è un presupposto il più delle volte piuttosto illusorio e fallace, nel senso che ci sarebbe ancora molto da studiare, però si tratta di trasmettere i contenuti oggettivi attraverso un percorso che abbia una rilevanza esistenziale. Ora questo lo dovrebbe fare ogni disciplina secondo le più recenti indicazioni della pedagogia e della didattica.
Sì. E tanto è, più la religione.
È chiaro, dalla religione, dall'ora di religione questo ci se lo aspetta in misura ancora più elevata.
Tant'è che l'insegnante, mi scusi se la disturbo, se la interrompo, l'insegnante di religione è stato definito l'uomo della sintesi, proprio
perfetto,
perché è collocato sul crinale di diverse discipline.
Esattamente, infatti io credo che la disciplina di riferimento dell'insegnante di religione cattolica sia appunto non tanto la teologia dogmatica, che potrebbe essere forse la disciplina di riferimento piuttosto della catechesi, quanto quella che viene chiamata teologia fondamentale, ovvero la teologia che si occupa delle zone di confine, la teologia del dialogo, quindi il confronto con le altre religioni, non tanto sapere soltanto cosa insegna questa o quest'altra religione, ma qual è il punto di vista cattolico su questa o quest'altra religione, quindi creare dei confronti reali, oggettivi, non delle presentazioni astratte delle singole discipline, delle singole religioni, una appresso all'altra, perché poi alla fine anche questo diventa una specie di museo di relitti del passato più o meno inutili. Invece la cosa interessante è proprio mettere in contatto, anche perché si parla tanto di educazione interdisciplinare e di dialogo fra le culture, di dialogo fra le religioni. Ecco, se si vuol fare un dialogo reale, non si tratta di mettere in contatto entità astratte. Il punto non è la convivenza tra, poniamo, l'Islam e il cristianesimo, perché l'Islam e il cristianesimo in sé sono enti astratti. Il problema è far convivere il ragazzo cristiano con il ragazzo islamico.
Giusto.
Quindi attraverso queste due adesioni confessionali che due soggetti concreti vivono, come si può entrare in dialogo? Questa è una maniera estremamente più impegnativa, ma anche più concreta ed efficace di creare un dialogo, non la presentazione astratta come se a nessuno gliene importasse niente di quelle cose.
Certo.
Si tratta invece di presentare come le singole appartenenze confessionali possono convivere in maniera costruttiva. Questo è l'obiettivo.
Svilupperemo proprio domani questo aspetto, tra l'altro andando ad interpellare genitori ed insegnanti di religione in una città come Brescia, per esempio, dove la presenza degli immigrati, soprattutto di fede islamica, è abbastanza consistente. Passiamo al congresso degli insegnanti di religione cattolica che si è tenuto a fine
25 aprile.
Esatto, a 25 aprile, in una nella relazione del cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a questo congresso sono state messe in luce le residue e contraddittorie limitazioni che ancora ostacolerebbero il pieno riconoscimento scolastico dell'identità dell'insegnamento della religione cattolica. Le vogliamo brevemente ricordare queste limitazioni?
Sì, io direi che sostanzialmente si riducono a due, ora che c'è stato l'ingresso in ruolo del 70% degli insegnanti. Sostanzialmente le due questioni residue sono quelle della valutazione e quella dell'ora alternativa. Circa la valutazione, una disparità di trattamento, nel senso che l'insegnamento di religione, come ben si sa, non fa media. Ora, questo significa che l'insegnante di religione deve catturare l'attenzione e la stima dei ragazzi indipendentemente dalla minaccia del brutto voto. Con una simpatica metafora che mi ha presentato un mio amico, vorrei dire che se gli altri insegnanti hanno il coltello dalla parte del manico, l'insegnante di religione ha il manico senza coltello, nel senso che di fatto esiste una valutazione che però non incide poi efficacemente a livello di voto e non fa media. Ecco, questa è una questione che merita un ulteriore approfondimento affinché la disciplina, l'insegnamento della religione cattolica abbia una piena parità insieme alle altre. E l'altra questione residua, dicevo prima, è quella dell'ora alternativa. È previsto dall'intesa che le scuole debbano offrire un'alternativa educativa plausibile per coloro che scelgono per motivi di coscienza di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Non sempre questa disciplina alternativa viene attivata e quindi l'alternativa si riduce alla famosa ora del nulla, cioè chi non fa religione cosa fa?
È vero. Sta in giro. Quello che abbiamo anche un po' documentato ieri in questa scuola. C'è anche l'aspetto del fatto che per quanto riguarda almeno la scuola secondaria di secondo grado, la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica dovrebbe essere fatta dall'alunno in piena autonomia e consapevolezza, ma questo abbiamo visto che avviene veramente pochissime volte.
Sì, purtroppo sì, nel senso che al di là dell'autonomia il punto è questo: se la prospettiva è non vuoi avvalerti della religione, c'è cioè qualche cosa di serio da fare, oppure se l'alternativa fosse, va bene, ti metti a fare, non so, matematica o cose di questo genere, l'alunno fa una scelta più ponderata. Se l'alternativa è tra vado in classe a fare lezione oppure sto a bighellonare tra i corridoi, è evidente che un medio ragazzo di 16 anni, di 15 anni, di 18 anni può essere facilmente può facilmente considerare più appetibile la scelta di non far nulla. Ecco, per cui se ci fosse una maggior serietà nella proposta dell'ora alternativa, probabilmente diciamo questo aspetto potrebbe essere risolto almeno in qualche modo, insomma.
Don Morlacchi, torniamo al congresso. Qual è il risultato più soddisfacente che è venuto fuori da questo meeting di fine aprile degli insegnanti di religione cattolica?
Ma qui confesso, io in realtà ero abbastanza scettico all'inizio.
Ricordiamo anche il titolo, Non mi vergogno del Vangelo, da
sì,
una frase di Paolo.
Questa è stata la tematica scelta. E, ripeto, io ero all'inizio piuttosto scettico perché queste grandi riunioni mi lasciano sempre un po' perplesso, nel senso che rischiano di essere un fuoco di paglia. In realtà devo dire che al termine sono stato molto soddisfatto perché ho percepito un clima di grande partecipazione, di adesione al contesto ecclesiale da parte degli insegnanti di religione. Hanno accettato anche di fare viaggi piuttosto scomodi, gente che veniva da tutta Italia per vedere il Papa, forse anche soltanto da lontano, ma per esprimere questo senso di appartenenza, questa consapevolezza di svolgere una missione preziosa. Ecco, questa è la cosa che mi ha colpito di più, cioè che tutti gli insegnanti sanno bene che non è soltanto un lavoro e non è soltanto questione di uno stipendio da non rubare allo Stato, è una missione vera e propria, una missione non nel senso ideologico del termine, no? Quindi confessionale, di trovare adepti, è una missione nel senso che c'è bisogno di educare in una stagione in cui la professione dell'educatore e dell'insegnante non gode di un riconoscimento sociale apprezzabile. In questo contesto gli insegnanti di religioni hanno voglia di rimboccarsi le maniche e lavorare nel mondo della scuola. Questa è la cosa che più mi ha colpito, ecco, ciò che ho percepito un po' nell'aura, direi, di quell'incontro, al di là poi ovviamente delle parole pronunciate dal Pontefice, chiaramente di
ecco, il Papa Benedetto XVI, infatti,
certo,
a conclusione del congresso, il 26 aprile, ha rivolto un discorso ai partecipanti. Ecco, di questo discorso quale aspetto le è sembrato che sia stato maggiormente recepito dai partecipanti?
Ma direi che in fondo il discorso era piuttosto completo, non ha preso una linea specifica su un aspetto, ha semplicemente rinnovato a partire dall'anno paolino e quindi della figura di San Paolo come educatore, rinnovato l'incoraggiamento a prendere sul serio il lavoro, e questa è la cosa che gli insegnanti secondo me hanno recepito meglio, cioè c'è tanto da fare, ecco, rimbocchiamoci le maniche perché vale la pena di spendersi nel mondo della scuola, anche se tante volte è faticoso e più di qualche volta è frustrante, però vale la pena, è importante farlo. E quindi lo facciamo.
Ricordandoci, come ha detto il Papa, che la dimensione religiosa rende l'uomo più uomo e che quindi non è una sovrastruttura.
E questo è il presupposto stesso dell'insegnamento della religione, così come nel dettato concordatario, nel senso che ci si è reso conto che la dimensione religiosa non è una sovrastruttura, come qualcuno diceva in passato, che sarebbe meglio cancellare, ma la dimensione religiosa è una struttura fondamentale della persona umana, e una educazione a 360 gradi non può non tener conto dell'apertura dell'uomo alla trascendenza. Un'educazione che fosse esclusivamente di tipo tecnico oppure orizzontalistico cancellerebbe una parte dell'umano, e questa consapevolezza è ciò che rende l'insegnamento della religione una vera disciplina scolastica e non una catechesi. È vero che rende l'uomo più uomo, questo è il presupposto di fondo dell'insegnamento della religione cattolica così come attualmente è impartito.
Grazie a Don Filippo Morlacchi per questo contributo così prezioso. Buon lavoro, a risentirci.
Buon lavoro anche a lei.
Grazie.
Arrivederci. Design
for you. Tell you what it's all about. It is without a doubt. Swing in the latest style, a service with a smile. If you want to swing and shout, get jeez and gad about. I'm an errand girl for rhythm, send me. Just get hip and follow through, I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm, send me. You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the hip and groovy people go. If you want variety, take a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm. Send me. You want variety, take a tip and call on me. I'm an errand girl for rhythm. I'm an errand girl for rhythm. Send me.
E voi state sempre ascoltando 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana. Antonella Palermo che vi parla di ora di religione nelle scuole statali, almeno in quelle italiane. C'è un libro che si intitola Io speriamo che resto cattolico, l'ha scritto Alessandro Gnocchi, giornalista del gruppo Mondadori, collaboratore de Il Foglio, che abbiamo in linea, in diretta. Buongiorno, anzi buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, dove nasce questo titolo provocatorio?
Nasce dal fatto che, come dice il titolo, spesso risulta difficile praticare la fede cattolica ai giorni nostri in questa società, e soprattutto anche per rimanere legati al tema di cui si parla oggi, è difficile ancora di più per i nostri figli. È difficile per la vita che fanno, per quello che vedono attorno, ma spesso risulta anche difficile quando vanno a scuola e magari si trovano ad avere a che fare con insegnanti di religione che quantomeno lasciano qualche dubbio di troppo.
Per esempio, raccontaci qualche storia che ha del paradossale, forse.
Ma ecco, per quanto riguarda i libri a cui ci riferivamo, che ci tengo a dire, io scrivo di solito sempre in coppia con un amico e collega che si chiama Mario Palmaro. Noi abbiamo come target, visto che abbiamo due famiglie discretamente numerose, prima di tutto la nostra figliolanza. Faccio un esempio abbastanza recente, voglio dire, dei miei figli, la mia ultima figlia, che quest'anno fa la terza media, è tornata a casa dopo la lezione dell'ora di religione e stava cercando di spiegarmi sostanzialmente, con parole sue, come San Francesco per esempio fosse il profeta della raccolta differenziata, in buona sostanza. Questo perché il professore di religione aveva spiegato San Francesco esclusivamente, e dico proprio esclusivamente, dal punto di vista ecologista. Ecco, questo è un paradosso, ma fino a un certo punto, insomma. Quindi ci troviamo proprio di fronte a questioni di questo genere, e a me capita spesso, quando giro l'Italia per tenere conferenze, incontri su argomenti di questo genere, di trovare genitori che si lamentano di questa quantomeno impreparazione, oppure veramente di questa visione che tiene poco conto del fatto che professore di insegnanti di religione cattolica dovrebbe insegnare, come dice la parola stessa, la religione cattolica e non una generica visione nel mondo.
Ma poi questa lamentela dove va a finire?
Ma va a finire su due versanti. Uno, il genitore che non ne può più e si arrende, e l'altro il genitore che invece, come questo capita, ripeto, in prima persona a me, che ogni volta deve deprogrammare, nel caso ovviamente non è sempre così, ma quando ci sono questi episodi, sicuro sono molti, deve deprogrammare ciò che è stato fatto a scuola e riprogrammare. Però con un aspetto che è poco bello, visto che si parla di scuola e si parla di educazione, perché spesso si deve insegnare, educare il proprio figlio al sospetto nei confronti dell'insegnante, mentre invece il bello dell'educazione sarebbe poter insegnare alla fiducia, far vedere che ci si può fidare dell'adulto che ti insegna delle cose buone.
Effettivamente questo crinale da una parte la necessità di tutelare le varie sensibilità in una cultura multilinguistica e appunto anche multireligiosa, qual è quella della società contemporanea, dall'altra parte quella però di preservare l'originalità del messaggio cristiano. Ebbene, è un crinale sicuramente molto delicato, vero?
Ma è delicato, però io sono anche convinto di una cosa, che il professore di religione ha, io parto ovviamente da un dato di fatto, il professore di religione cattolica, io presumo che sia una persona che ha la fede cattolica e che ha a cuore in particolare la trasmissione di questa fede.
Sì.
Allora, io sono convinto che anche in una classe dove c'è una, diciamo, quella che oggi viene chiamata utenza, comunque dove sono ragazzi che provengono da esperienze diverse, a culture diverse, anche da religioni diverse, e io sono convinto di una cosa, dicevo a questo proposito, che il professore di religione ha uno strumento che molti altri professori non hanno, e cioè la possibilità di trattare argomenti che toccano direttamente la vita dei ragazzi. Ed è proprio trattando argomenti che toccano direttamente la vita dei ragazzi che è possibile parlare di questioni fondamentali. Io conosco più di un professore, giusto per fare anche un po' il controbilanciare rispetto a quello che ho detto prima,
sì,
conosco parecchi professori di religione che fanno questo lavoro. E quelli che hanno i risultati migliori, da quanto mi raccontano, sono quei professori che trattano i temi veramente fondamentali, ma anche in modo brutale, per esempio, quando hanno a che fare con degli adolescenti, per esempio. Uno mi diceva, ma io di solito quando ho a che fare con questi ragazzi qui, 15, 16, 17 anni, dico, ma tu hai il ragazzo e la ragazza, ecco, vi volete bene, ma vi vorrete bene per sempre? Ecco, quel per sempre messo lì dentro, sì, diventa una domanda che veramente può scardinare anche il cuore e l'anima del ragazzo più recalcitrante, però bisogna veramente arrivare lì e poi bisogna avere il coraggio di dare la risposta definitiva.
Bisogna avere coraggio, effettivamente. Alcune delle parole del Papa in questo discorso rivolto appunto quasi un mese fa agli insegnanti di religione cattolica: il vostro servizio, ha detto Benedetto XVI, si colloca in questo fondamentale crocevia nel quale, senza improprie invasioni o confusione di ruoli, si incontrano l'universale tensione verso la verità e la testimonianza offerta dai credenti nella luce della fede. Ecco, l'attenzione a questo senza improprie invasioni di campo, confusione di ruoli, è importante.
Ma è importantissimo, anche perché io mi rifaccio a un insegnamento molto importante del Papa, quando ha detto le culture dialogano ma le religioni no, è veramente questo, perché siccome l'uomo, a qualsiasi cultura appartenga, a qualsiasi latitudine appartenga, a qualsiasi tempo appartenga, si pone sempre le stesse domande fondamentali sulla propria vita, sulla propria esistenza, sul proprio destino, e quindi questo è assolutamente trasversale a tutte le culture, il ruolo dell'insegnante di religione consisterebbe proprio nel dare la risposta che dà la religione cattolica, poi magari anche comparandolo con altre religioni, per l'amor di Dio, ma tenendo presente che la risposta vera, se uno crede in Gesù Cristo, è Gesù Cristo e non è un'altra.
A parte la storia di San Francesco, hai qualche altro aneddoto, anche divertente se vogliamo, da regalarci?
Ma guarda, un'altra cosa che ricordo con un po' disappunto, diciamo, un po' ridendoci sopra, poi è questa, il fatto che magari c'è il genitore che va a lamentarsi, in questo caso non sono stato io, è stato Mario Palmaro, il mio collega, è andato a lamentarsi con l'insegnante di religione cattolica, scuola cattolica, del nord dell'Italia, adesso non stiamo poi a precisare più di tanto, Lombardia diciamo, va. È andato a lamentarsi con questo professore di religione e il professore di religione si è trovato a disagio sull'elencazione dei 10 comandamenti.
Però,
ecco, quindi allora questo, poi voglio dire, ci abbiamo anche fatto una risata sopra, ma il problema è che quando uno si trova di fronte, è come se mi trovassi di fronte a un professore di matematica, un insegnante di matematica che non sa le tabelline.
È un po' grave.
Allora lì uno si pone il dubbio, ma questi da dove vengono? Secondo, chi li forma? Terzo, che cosa possono trasmettere? Il problema è che questi insegnanti hanno tra le mani dei bambini, dei ragazzini, e spesso con la vita che si fa oggi, queste sono delle occasioni abbastanza rare, perché mentre fino a 20, 30, 40 anni fa, diciamo, la vita ordinaria nel nostro paese era, diciamo, un po' così naturaliter cattolica, oggi non lo è più. Allora, a maggior ragione, io sono convinto che un professore di religione, un insegnante del catechismo abbia veramente una responsabilità notevole, una responsabilità grave nei confronti dei bambini che hanno...
A partire appunto dalle scuole proprio dell'infanzia. Infatti domani parleremo soprattutto di queste. Io ti ringrazio molto, Alessandro Gnocchi. Vi ricordo questo titolo, Io speriamo che resto cattolico, ma vorrei anche segnalarvi un altro libro, Il pianeta delle scimmie, è vero? Sempre questi titoli particolarmente attraenti.
Sì, che è successivo. Io speriamo che resto cattolico, è tratta ovviamente non gli stessi temi, perché sennò avremmo scritto lo stesso libro, ma che comunque è sempre nello stesso mondo, voglio dire, ci occupiamo dell'attualità religiosa, di che cosa va e di che cosa non va, ovviamente al nostro modestissimo modo di vedere le cose.
Ci risentiamo presto allora, buon lavoro, grazie.
Grazie a voi, grazie, una buona giornata a tutti.
E adesso l'aggiornamento consueto del traffico a Roma con il CIS Viaggiare Informati, abbiamo in linea Giorgio Onetti.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in ascolto. Una notizia importante che ci giunge da San Lorenzo, un quartiere ovviamente centrale della capitale. È ceduto il manto stradale su via dei Reti e il traffico è dunque bloccato in entrambe le direzioni. Non si passa sulla strada dove, per chi conosce il quartiere, passa anche il tram, normalmente la cosiddetta vecchia circolare, quindi sicuramente ci potranno essere più tardi anche dei grossi disagi alla circolazione. Ripetiamo, traffico al momento bloccato su via dei Reti in entrambe le direzioni, appunto nella zona di San Lorenzo. Abbiamo poi da segnalare rallentamenti per traffico intenso su via Tuscolana in direzione del raccordo anulare, fortunatamente un incidente appena risolto, strada che è stata riaperta, ma ci sono ancora i rallentamenti. Rallentamenti anche sulla tangenziale est verso San Giovanni e sempre per traffico intenso altri rallentamenti su via del Foro Italico, anche questi in direzione San Giovanni, dunque un lungo serpentone di auto che si incolonna da via del Foro Italico fino a tutta la tangenziale est, fino più o meno a San Giovanni. Con questo è tutto, a te la linea.
Beh, questo unito alla calura, insomma, fa un cocktail esplosivo. Comunque, grazie a Giorgio Onetti, il 1518 è il numero verde a cui rispondono gli operatori del Centro Coordinamento sulla Sicurezza Stradale. Mi fermo qui, ringrazio Vasco Feligini e la parte tecnica, Luciana Fantini in regia. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 15 per la seconda parte dell'Ora di Religione. A presto. Everything.